Dal libro della Genesi. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. L'uomo si unì a Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo dal Signore. Allora, abbiamo negli incontri precedenti riflettuto prima di tutto sulla sessualità come dimensione costitutiva della persona secondo il progetto di Dio, maschio e femmina li creò. Poi sulla vocazione all'amore: non è bene che l'uomo sia solo, e a questa condizione si risponde solo attraverso il riconoscimento dell'affermazione dell'altro come altro da sé, che è l'amore, altrimenti si resta imprigionati per sempre nella solitudine che impedisce all'uomo di compiersi, di realizzarsi. Poi abbiamo riflettuto sull'amore coniugale, che è totale, fedele, esclusivo, unico, indissolubile, e anche sul gesto che lo esprime, la sola carne, e rimandando all'ultimo incontro che facciamo stasera, la connotazione fondamentale della fecondità, che ci richiama il testo biblico che abbiamo appena letto. Abbiamo riflettuto la settimana scorsa sul peccato che attraversa tutta questa condizione, chiamiamola così, costituzione dell'uomo, maschio e femmina, chiamato all'amore, chiamato ad una comunione totale di vita. E a partire dalla parola non commettere adulterio, abbiamo cercato di riabilitare la virtù della castità, che è la virtù custodia dell'amore. Il peccato richiede che noi non scegliamo come criterio delle nostre scelte, dei nostri comportamenti, dei nostri atteggiamenti, il desiderio, perché il desiderio è ciò che, abbandonato a se stesso, ho scelto come motivo fondamentale delle nostre scelte, delle nostre azioni, è quello che oggettiva l'altro, facendolo proprietà, facendolo parte di sé, prolungamento di sé. Quindi la virtù della castità è la virtù dell'amore, quella che consente la relazione governando il desiderio, come si deve governare un torrente impetuoso, e inserendolo quindi nell'alveo dell'amore. Questa sera riflettiamo su una caratteristica, torniamo un po' indietro, su una caratteristica dell'amore coniugale, totale, fedele e fecondo. È una considerazione quella di stasera, una catechesi, chiamiamola così, che risulta abbastanza ardua, difficile, complessa, anche perché di questo si parla soltanto in rarissime occasioni, negli incontri di preparazione al matrimonio. Non è argomento questo che rientra nella catechesi ordinaria della comunità, o nei discorsi, nelle omelie, nei discorsi che gli educatori, i preti, gli educatori fanno. Sembra quasi che si sia rimosso questo punto della proposta cristiana, anche perché non si deve riconoscere, non è facile e si ha l'impressione di invadere, qui sì forse, più che in altri campi, di invadere un ambito della relazione di coppia, del matrimonio, della comunione coniugale, che viene avvertito e vissuto come molto personale, molto intimo, da sottrarre appunto all'invadenza degli esterni. Non solo, ma è un discorso arduo, complesso e difficile, perché almeno dal 1968, io ricordo 25 luglio 1968, dopo che Paolo VI pubblicò un'enciclica, Umane Vitae, mirabile enciclica, a parere di molti, anche mio parere, che conteneva anche la presa di posizione, conteneva anche, sottolineo anche, la presa di posizione nei confronti della procreazione responsabile secondo la proposta cristiana, è calato il silenzio, non solo è calato il silenzio, ma si è prodotto il rifiuto da parte di molti, e mi riferisco ai cristiani, a quelli che sono contenti di far parte della Chiesa, che riconoscono l'autorità del Magistero. Nei primi anni una presa di distanza aperta e dichiarata, e negli anni successivi, via via, una rimozione o una presa di distanza non dichiarata, si chiama scisma sommerso, o una rimozione del problema. Sabato ero a parlare a un gruppo di coppie a Folgheria e confidavo loro che negli ultimi 20-30 anni io non ho mai più sentito, se non in rarissimi casi, fedeli confessare peccati in questo ambito. Quindi vuol dire che in qualche modo ognuno ha raggiunto un equilibrio, non so se chiamarlo proprio così, un equilibrio che solitamente è un equilibrio che non va d'accordo, che non è in sintonia con la proposta cristiana. Finisco questa breve premessa dicendo che uno dei punti dichiarati inaccettati o addirittura non compresi nella motivazione di fondo da parte di moltissime risposte al questionario in preparazione al Sinodo era proprio questo, della procreazione responsabile. Vabbè, fate anche la foto della procreazione responsabile. E allora credo che tutti, non dicano quelli che hanno sulle spalle un po' di anni come ne ho io e che sono tentati di pensare che ormai la cosa è risolta, non dicano questo non ci interessa, perché c'è proprio bisogno che tutti, non solo un prete condannato a trattare questo tema, ma che tutti, indipendentemente dalla scelta di vita, indipendentemente dall'età, tutti, penso ai nonni ad esempio, che tutti riusciamo a parlare di nuovo di questa proposta della Chiesa, perché non venga ignorata, rimossa o respinta senza che la si conosca e senza che se ne comprendano le ragioni. Questa mi pare sia essere la situazione più frequente dentro e fuori la comunità cristiana. Allora, la prima considerazione che io penserei giusto fare è questa. Negli ultimi, dunque io sono nato nel 48, facciamo negli ultimi 30-40 anni, si è consumata nella coscienza di molti, non dico di tutti, ma di molti, anche qui dentro e fuori la Chiesa, una deconnessione, uno sganciamento. Lo dico con, che so io, riferendo quello che mia nonna rispondeva alla quando le chiedevo: nonna, perché vi siete sposati tu e il nonno? Per metter su famiglia, era la risposta. Dove si dice, certo si volevano bene per volersi bene, ma quello era dentro nel conto. L'accento cadeva sulla metter su famiglia, dove appunto appare senza ombra di dubbio che dentro il progetto di vita, dentro la vocazione riconosciuta, la scelta di vita di un uomo e una donna, ci sono i figli. Mettere su famiglia vuol dire che l'accento cade sui figli, altrimenti non si accende nessuna famiglia, si resta semplice coppia. Se noi chiediamo adesso ai giovani che sono appena sposati, che sono alla vigilia del matrimonio, alla domanda perché vi sposate, rispondono: boh, perché stiamo bene insieme, perché ci vogliamo bene, e altre risposte simili, non equivalenti ma simili. E i figli non sono contemplati, non che non li vogliono, non è detto questo, ma nel progetto di vita non rientrano direttamente, apertamente, come primo punto i figli e quindi la famiglia. Rientrano loro due, sono loro che decidono, e decidono perché si vogliono bene. Speriamo perché, non solo perché stanno bene insieme, perché è rischioso sposarsi perché si sta bene insieme e basta. Cioè vuol dire che nella coscienza dei giovani di oggi, ma da un po' di anni, da qualche decennio potremmo dire, si è operata, si è prodotta una deconnessione, una separazione. Per cui si può pensare, progettare e vivere la relazione di coppia, la sola carne, in termini biblici, ne abbiamo commentata questa sola carne, ritenendo che tutto questo abbia un senso e davvero sia promettente per la propria vita, ma senza includere direttamente, apertamente, la trasmissione della vita, il fatto che la sola carne diventa un figlio o dei figli. Non che li si escluda, dopo vedremo, non vengono esclusi, però non sono al primo posto, non sono l'obiettivo dichiarato della scelta, sono inclusi implicitamente. Poi vedremo, vengono cercati qualche volta con ansia perché non arrivano, si ritiene di averne diritto se non arrivano, ma sono un'altra cosa rispetto alla comunione coniugale, alla sola carne. E cioè i giovani di oggi, e non solo i giovani, dicevo, perché da un po' di tempo che è in atto questo processo, ritengono che sono due le cose della scelta matrimoniale, che non sono connesse, intrecciate, indisgiungibili, che si possono congiungere a discrezione, ma non sono di per sé intrecciate, che sono il nostro amore, la nostra comunione, il nostro star bene, il nostro volerci bene, la nostra gratificazione di coppia, e poi, come altro che ha certo parentela, perché proviene da noi due, ha parentela con noi e con la nostra coppia, ma è altro che a nostra discrezione noi facciamo o non facciamo. Io, a me piange un po' il cuore quando sento usare questo verbo. Ormai lo usano anche i papi, Papa Francesco, anche quelli che fanno gli incontri di preparazione al matrimonio, fare l'amore, e fare i figli. È terribile il declassamento della comunione coniugale e della trasmissione della vita al verbo fare. È sconvolta la visione cristiana. Non voglio dire che chi usa il verbo fare sconvolge la proposta cristiana, ma il linguaggio, che è specchio della mentalità e che alimenta la mentalità nello stesso tempo, non è innocuo, non è senza conseguenze. Se l'amore è una cosa che si fa e se il figlio è una cosa che si fa, non ci si accorge di usare un verbo che non sta insieme, che non sopporta l'oggetto a cui è riferito, cioè la comunione coniugale espressa con un gesto e un figlio. Non possono essere coniugate queste cose con il verbo fare. Allora, la prima cosa, quando parlavo fidanzati, lo dicevo subito: voi pensate che io sia venuto qui a spiegarvi come si fa a non avere figli senza fare peccato? Perché mi chiamavano per questo i preti. Vieni qui a spiegare loro come si fa a non avere figli senza far peccato. Ma è assurdo che si imposti la proposta cristiana in questi termini. Non ci sta dentro, viene stravolta. Perché la prima cosa da mettere a fuoco è in che rapporto stanno la comunione coniugale e il figlio, prima ancora di domandarsi come si fa a non averli senza far peccato. Cioè, nella prospettiva cristiana il figlio, l'abbiamo letto nella parola di Dio poco fa, è frutto della benedizione di Dio. Oddio, altro che fare il figlio. È frutto della benedizione di Dio pronunciata sulla comunità coniugale, sulla sola carne. È Dio che mette dentro nella sola carne questa bomba, questa capacità di esplodere, non distruggendo la coppia, certo, ma di esplodere e di dar luogo ad una realtà nuova che è l'incarnazione. Possiamo usare questa parola molto profonda, pregnante per la fede cristiana, che è l'incarnazione di questa comunione coniugale, con tutti gli agganci che potremmo fare dal punto di vista della centralità della vicenda cristiana in Gesù Cristo, che è l'incarnazione dell'amore di Dio e che è la manifestazione della Trinità, questi agganci che i teologi giustamente fanno e sui quali noi sorvoliamo. Il figlio, perché ogni uomo è un figlio, non so se ci pensiamo, la comune identità di ogni essere umano che vede la luce di questo mondo è questa: siamo tutti figli. E anche qui ci sono degli agganci con la fede a cui noi aderiamo. Siamo tutti figli, non c'è nessuno al mondo che non sia figlio. Il figlio, cioè ogni uomo, perché ogni uomo è un figlio, è prima di tutto frutto della benedizione di Dio, dono di Dio, e quindi il primo atteggiamento e conseguentemente la prima proposta dal punto di vista cristiano è questa: il riconoscimento di un essere che è dono di Dio e in quanto tale provoca la libertà dell'uomo ad accoglierlo. Qui sto dedicando troppo tempo, avevo 6 pagine ma sono a metà della prima, vabbè, chiedo scusa. Allora, qui è un discorso molto delicato quello che sto facendo, bisogna rivedere e superare la prospettiva del passato che ci è stata in qualche modo trasmessa e che abbiamo assorbito fin quando ci è stata trasmessa, perché sono decenni che non ci viene più trasmessa, ma i preti hanno assorbito questa prospettiva. Vi dirò che anche i giovani fidanzati, anche qui a Vico Moscano qualche settimana fa, i giovani fidanzati, e non so come mai è arrivata a loro questa idea, hanno assorbito o dichiarano di aver assorbito questa prima prospettiva, che è quella della finalizzazione o funzionalizzazione della comunione coniugale alla trasmissione della vita. Cioè, fine, usiamo le parole dei manuali di teologia del passato, fine primario del matrimonio è la prole. Dunque, il senso della comunione coniugale e di tutto quello che abbiamo detto negli incontri precedenti è questo: è tutto in funzione della trasmissione della vita. Se è fine primario, il resto è secondario, o comunque non sta al primo posto, ma acquista senso e dignità in vista se diventa, se procrea. E cioè questa è la prospettiva del passato, o era l'equilibrio di una sintesi del passato, era un linguaggio del passato che è rimasto in vigore per secoli, per almeno 4-5 secoli, e che a partire dal secolo scorso, anni 20-30, è stato sottoposto a critica e se ne è chiesta la revisione. Il figlio, la prole, non può essere ritenuta il fine primario del matrimonio. Bisogna ridiscutere questa organizzazione della faccenda. Bisogna rivedere e abbandonare l'espressione fine primario, perché è rischiosa, rischia di non farci capire il senso della proposta cristiana circa la trasmissione della vita. La subordinazione della relazione coniugale, dell'amore, della comunione di coppia alla trasmissione della vita. Il rischio è un rischio, non dico che era la posizione evidente, dichiarata, indiscutibile della sintesi tradizionale, però la organizzazione della materia e il linguaggio inducevano a questo. Oggi noi siamo al ribaltamento di quella posizione. Per cui si può dire che il fine primario del matrimonio è la comunione coniugale. E il figlio? Il figlio è in funzione della comunione coniugale. Se prima non si affermava con chiarezza la dignità, la grandezza della comunione coniugale, perché la si vedeva in vista della trasmissione della vita, oggi non si afferma più la dignità del figlio, frutto di questo amore che viene da Dio, è un frutto che viene dalla benedizione di Dio, non la si vede più come il frutto della comunione coniugale, ma come una realtà in funzione della comunione coniugale. Detto più piattamente, il figlio è ciò che i coniugi decidono di fare se ne avvertono il desiderio, se si sentono privati di qualcosa. È una cosa che si fa esattamente. E quando si pone un essere umano, lo si abbassa al livello di ciò che altri due esseri fanno, siamo fuori dalla prospettiva cristiana. Il figlio non è una cosa che si fa, è il frutto dell'amore coniugale in forza della benedizione di Dio. Cito solo due righe, familiari sconsorzio: la fecondità è il frutto e il segno dell'amore coniugale, la testimonianza viva della piena donazione reciproca degli sposi, non una cosa che gli sposi fanno. E allora, dopo aver recuperato questa, è faticoso, ma bisogna che noi lo facciamo, noi cristiani, che superiamo la deconnessione, che rimettiamo la spina dentro tra con una sola carne tra la comunione coniugale e il figlio, che non sono due realtà diverse, ma sono l'una il frutto dell'altra. Il figlio è il frutto della comunione coniugale. La comunione coniugale ha senso, e ha senso per la capacità che contiene, in forza della benedizione di Dio, di diventare un figlio. Non ha senso in funzione del figlio. E il figlio ha senso perché è frutto della comunione coniugale, non perché ciò che un uomo e una donna fanno quando ne sentono la mancanza. La seconda riflessione. Allora, cosa vuol dire procreazione responsabile? Qual è la proposta cristiana circa la procreazione responsabile? E qui bisogna, quando si parla con i giovani e con i fidanzati, bisogna ancora una volta trattenerli. Non andiamo a parlare ancora di come fare a non avere figli o ad averli. È un problema secondario, perché il primo punto, il punto nodale della proposta cristiana è quella di recuperare la connessione, e il secondo è quello di recuperare il riconoscimento della dignità personale del figlio, e quindi la prima richiesta della responsabilità nel trasmettere la vita è la accoglienza incondizionata. No, l'accoglienza incondizionata è la proposta cristiana, si costruisce intorno a questo punto. Non si costruisce intorno a profilattico sì, profilattico no, o mezzi anticoncezionali sì, mezzi anticoncezionali no. È secondario questo. Certo, è importante nelle scelte di una coppia, ma è secondario rispetto a quello che stiamo dicendo. La responsabilità procreativa consiste nel dovere una risposta, così vuol dire responsabilità, dovere una risposta a ciò, anzi a chi, può sbocciare dal tuo amore. E una risposta in termini di accoglienza incondizionata, non in termini di appropriazione. Perché se tu dici che il figlio lo fai, ne sei il padrone. Se ne sei il padrone, puoi accoglierlo o non accoglierlo. E questo avviene milioni di volte, lo sapete purtroppo, tragicamente lo riconosciamo. Milioni di volte, miliardi forse di volte è avvenuto nel mondo. E cioè, siccome il figlio è una cosa che noi facciamo, e noi decidiamo se tenerlo o no. Ma se il figlio è frutto della benedizione pronunciata da Dio sulla comunione coniugale, la prima responsabilità che si impone a voi due è quella di essere disposti senza condizioni ad accogliere. Un grembo permanentemente aperto, permanentemente disponibile all'accoglienza. Perché se non c'è questo, allora tutto crolla. Anche in impostare il discorso sugli altri aspetti della proposta cristiana non serve, perché manca la base su cui appoggiarli, che è l'accoglienza incondizionata. Se volete possiamo usare espressioni che usano ancora gli adulti, ma anche i giovani. Non ci sono gravidanze non volute per il cristiano. Non esistono gravidanze non volute. Veramente, se noi usiamo la ragione dell'uomo, lasciando stare la fede cristiana, ma se guardiamo solo alla ragione dell'uomo, non esiste al mondo nessuna gravidanza non voluta. Ogni gravidanza deriva da atti liberi dell'uomo e della donna. Non è che c'è qualcuno che gliela impone, la gravidanza. Eppure noi usiamo queste espressioni. O figli nati per sbaglio, l'avete mai sentita questa espressione? Io l'ho sentita qualche volta anche dire dire così, ho sentito dire così da genitori, magari con i figli presenti, e nel mio cuore è nata una maledizione che ho dovuto controllare. Come figli nati per sbaglio? Ma come, ma cosa vuol dire? Ma dove siamo finiti? Non esistono figli nati per sbaglio. Se è vero quello che stiamo dicendo, che il figlio è frutto della benedizione di Dio pronunciata sulla comunione coniugale. E quindi non è giusto dire che un uomo e una donna decidono di fare o di non fare un figlio. Perché se noi interpretiamo la vicenda della trasmissione della vita in questi termini, davvero noi sospendiamo la esistenza, la sopravvivenza, la nascita di un figlio alla decisione di un uomo e di una donna. E invece la proposta cristiana dice no, la tua decisione non può esercitarsi come sentenza di vita o di morte su un figlio, perché non è tuo, perché non ti appartiene, perché è frutto del vostro amore ma non è tuo. E quindi la prima cosa che tu devi avere nel cuore è questa accoglienza incondizionata. E allora, dopo aver ritrovato questa prima affermazione, questa prima proposta della responsabilità uguale a accoglienza senza condizioni, possiamo anche parlare della procreazione responsabile, che non mette tra parentesi quello che abbiamo detto, ma che si edifica su quello che abbiamo detto. Il Papa, io sono andato a leggere, ha fatto discutere il mondo intero per una frase che ha detto sull'aereo. Bisogna impedire qualche volta al Papa di parlare sull'aereo, forse quando è stanco e ha fatto ore e ore di viaggio, però dopo lui l'ha spiegata la cosa. Alcuni credono, scusatemi la parola, che per essere buoni cattolici dobbiamo essere come conigli. Papa Francesco, 19 gennaio 2015, sull'aereo di ritorno dalle Filippine. Ma poi ha spiegato molto bene cosa intendeva dire, al di là della battuta. Allora, su questa base dell'accoglienza incondizionata si edifica e poggia la proposta cristiana circa la procreazione responsabile, tradotta in linguaggio un po' brutale, scusate la parola, ha detto il Papa, non essere buoni cattolici non significa fare come i conigli, chissà perché questi poveri conigli vengono così abbassati a immagine di irresponsabili, però lasciamo stare, loro sono animali, quindi non possono esercitare la responsabilità. Allora, cosa vuol dire procreazione responsabile? Prima abbiamo detto vuol dire accoglienza, adesso cosa vuol dire? Vuol dire che nel progetto di Dio, nelle intenzioni di Dio, la trasmissione della vita passa attraverso le scelte consapevoli e libere dell'uomo. Oddio, eh sì. Io dicevo ai fidanzati tante volte, ho detto questa frase, che la holding, se potessimo chiamarla così diremmo la holding, procreazione, è di proprietà del Padre Eterno, ma ha ceduto quasi tutte le azioni di questa grande società, di questo grande raggruppamento, all'uomo e alla donna e alla loro consapevolezza e alla loro libertà, perché è attraverso un gesto che loro compiono che la vita viene trasmessa, non è Dio che decide sovranamente, arbitrariamente di rendere fecondo il grembo di una donna. È successo solo una volta, adesso non voglio essere irriverente, ma è successo solo una volta questo, e non è mai più successo né mai succederà che Dio decide di rendere feconda una donna scavalcando la tradizionale, normale, voluta da Lui, modalità di trasmissione della vita. E dunque, se questo l'ha voluto lui, scatta la responsabilità dell'uomo e della donna in ordine alla trasmissione della vita. All'uomo e alla donna è data da Dio la facoltà di non di decidere, perché il verbo decidere, abbiamo visto, è rischioso. Scatta la responsabilità di favorire o non favorire la trasmissione della vita, essendo sempre disposti ad accoglierla. Questo lo dobbiamo subito aggiungere. Cioè, riconoscendosi sempre non padroni o facitori della vita, ma ministri, dice Paolo VI, servitori della vita che viene da Dio e che appartiene a Dio, che non diventa mai tua. E allora scatta appunto la responsabilità. E per essere responsabili, qui mi rifaccio un po' a Paolo VI, bisogna conoscere i processi attraverso i quali la vita viene trasmessa. E qui dobbiamo essere grati a Dio e agli uomini, perché nel giro di meno di un secolo, 1930-40-2015, gli uomini hanno conosciuto, scoperto, studiato, approfondito, chiarito i processi attraverso i quali la vita viene trasmessa. Quando mia nonna aveva i suoi figli dal 1911-10 a 1933, mia nonna e mia nonna non sapevano nulla o quasi. Ma oggi tutto no, ma quasi tutto si sa. E quindi, prima di tutto, conoscere le modalità attraverso le quali i dinamismi, i processi biologici, ormonali, eccetera, attraverso i quali si pongono le basi della possibilità di trasmettere la vita, secondo le modalità secondo le quali la coppia diventa feconda e quindi capace di suscitare la vita, di favorire il passaggio dalla sola carne, che sono loro due, alla sola carne, che è il figlio, che è l'incarnazione della loro sola carne, non è un'altra cosa. E poi la capacità di, quello che dicevamo la settimana scorsa, di dominare, di governare la parte istintuale, la parte passionale, che accende il desiderio della relazione, abbiamo detto, la quale è relazione se riconosce l'altro, e che accende il desiderio di dire questa comunione con quel gesto che è il rapporto sessuale, al quale Dio ha legato la possibilità della trasmissione della vita. La conoscenza e il dominio di sé, o la castità meglio potremmo dire, entra anche nella trasmissione della vita e nel rapporto sessuale, come vedete, la castità di cui parlavamo la settimana scorsa. E poi in base a che cosa i coniugi valutano se è bene o non è bene favorire la trasmissione della vita, per quanto compete a loro, per quella quota parte che Dio ha assegnato a loro e che abbiamo detto essere la tutte quasi le azioni di questa grande impresa, perché Dio le ha cedute all'uomo, mantenendosi la proprietà del frutto, questa va ricordato. E beh, qui cito quello che diceva il Vaticano II, così non mi dilungo troppo per finire poi il discorso. Nel compito di trasmettere la vita umana e di educarla, che deve essere considerato come la loro propria missione, i coniugi sanno di essere cooperatori dell'amore di Dio creatore e come suoi interpreti, e perciò adempiranno il loro dovere con umana e cristiana responsabilità e con docile riverenza verso Dio, con riflessione e impegno comune si formeranno un retto giudizio, tenendo conto sia del proprio bene personale, sia di quello dei figli, tanto di quelli nati che di quelli che si prevede nasceranno, tanto nel loro aspetto materiale che spirituale, e infine salvaguardando la scala dei valori del bene della comunità familiare, della società temporale e della Chiesa. Questo giudizio, in ultima analisi, lo devono formulare davanti a Dio gli sposi stessi. Siamo nel 1965. Io non so se le persone hanno avuto possibilità in questi 50 anni di cogliere la proposta cristiana, di accostarla, di comprenderla e di rifletterci sopra, ma è del 1965. E tre anni dopo il Papa Paolo VI scriveva: in rapporto alle condizioni fisiche, economiche, psicologiche e sociali, la paternità responsabile si esercita sia con la deliberazione ponderata e generosa di far crescere una famiglia numerosa, sia con la decisione presa per gravi motivi e nel rispetto della legge morale di evitare temporaneamente o anche a tempo indeterminato una nuova nascita. Umane vite numero 10. Questo vuol dire che ha ragione il Papa quando dice che non si è buoni cattolici se si è come conigli, perché c'è la responsabilità. Ci sono alcuni movimenti nella Chiesa, non so se ancora oggi, ma anni fa, dicevano, valutavano la cattolicità, la bontà morale di una coppia di cristiani dal numero di figli che avevano. Dio li perdoni, perché sono contro il magistero della Chiesa, l'abbiamo appena letto. Contro la frase del Papa pronunciata nell'intervista con i giornalisti di ritorno dalle Filippine, se vogliamo usare quella lì che è un po' brutale. E quindi non esiste un numero ideale di figli, non esiste. Esiste la responsabilità, esiste il giudizio che i coniugi prendono, formulano davanti a Dio nella loro coscienza, tenendo conto di tutti quei fattori che meriterebbero un commento, ma che non abbiamo tempo di fare, perché Dio ha voluto che il favorire o il non favorire la trasmissione della vita passi attraverso la consapevolezza e la libertà di un uomo e di una donna. Non è una condanna, non è un evento deciso dal destino, non è neanche giusto dire oggi, come dicevano un secolo fa, succeda quel che succeda, vuol dire che la responsabilità non c'è, vuol dire che la procreazione non è responsabile, e però vuol dire anche tante cose che non voglio neanche commentare perché occorrerebbe tanto tempo. Il Papa Giovanni Paolo II tradusse quello che dovrei dire parlando per tanto tempo, tradusse in questa espressione: noi siamo in una situazione, siamo immersi in una mentalità, siamo aggrediti da una mentalità che è contraria alla vita. Adesso i governi danno il premio a chi ha il secondo figlio. Adesso i governi si spaventano perché non ci sarà più chi pagherà la pensione. No, forse la mia sì, ma quella dei giovani che verranno non avranno sicuramente la pensione. E forse fanno questi ragionamenti, ma noi non facciamo ragionamenti economici, bassamente economici. Noi facciamo il ragionamento sul fatto che la vita non è stimata e che dei figli si ha paura, e che la vita non viene trasmessa perché si mettono prima tante altre cose, tanti altri valori. Quindi la procreazione generosamente responsabile riassume sia il discorso del Vaticano II, sia quello delle umane vite, sia quello della familiare sconsorzio di Giovanni Paolo II. Ecco, infine, se volete l'ultimo punto, si può dire che forse è discutibile se vogliamo entrare nelle decisioni dei coniugi, ma tocca a loro prenderle, Certo, possono farsi consigliare, è bene che si confrontino, nella comunità cristiana si dovrebbe riuscire a parlare di queste cose serenamente, ma non avviene purtroppo. Si può dire, rischiando di fare gli invadenti, che la scelta del figlio unico è discutibile. Non che chi ha un solo figlio non è generosamente responsabile, questo lo decide il Padre Eterno, ma decidere di avere un solo figlio potendone avere altri è una scelta dal punto di vista cristiano, io l'ho sempre detto ai fidanzati, discutibile, non dico cattiva, ma discutibile sì, perché tu privi quel figlio tuo potendo non privarlo, è chiaro, perché se uno non può avere il secondo è inutile impostare il discorso, ma potendo non privare tuo figlio, tu lo privi dell'esperienza della fraternità, che è un'altra esperienza fondamentale anche dal punto di vista cristiano e umano. Per carità, non è che chi ha un solo figlio non è cristiano, adesso no, ricito il Papa sull'aereo, ma vuol dire che noi siamo ormai prossimi ad una tendenza diffusa e forse consolidata al figlio unico. E dal punto di vista cristiano si può obiettare qualcosa a questa scelta. Oppure alla scelta di molti, qui ci sono tanti discorsi seri che sono implicati, alla scelta di molti di dire, beh, prima dobbiamo diventare una coppia, quindi noi ci sposiamo, dunque noi prima ci innamoriamo e poi cominciamo ad avere rapporti sessuali e poi andiamo a convivere 10 anni e poi ci sposiamo e poi dobbiamo diventare una coppia prima di avere un figlio. Cioè, è così purtroppo, io faccio un po' la sceneggiata, ma è così che succede. I figli non nascono più perché dopo i 40 anni la donna ha una riduzione pesante di capacità procreativa dal punto di vista scientifico. E dunque, no, a parte le conseguenze, la sterilità in aumento, ma come si fa a dire vivere tutta la vita di coppia, la manifestazione del rapporto sessuale, quindi vivere il progetto di Dio, la sola carne, eccetera, e poi, dopo anni e anni che si è insieme, beh, adesso apriamo il rubinetto e facciamo venire fuori un figlio. No. Questa non è una proposta cristiana, questa non è una scelta cristiana sicurissimamente. E l'ultimo punto a cui accenno, perché è molto serio ma richiederebbe tanto tempo, beh, allora la Chiesa, la proposta cristiana cosa dice? Dice che bisogna riconnettere la comunione coniugale con il figlio, dice che la prima responsabilità è l'accoglienza incondizionata del figlio, e dice che la trasmissione della vita è affidata a un uomo e una donna e avviene attraverso atti che compiono un uomo e una donna per volere di Dio, e che quindi bisogna conoscere le modalità con cui questa possibilità si presenta e avere la capacità di governare il desiderio per non essere irresponsabili. La domanda che resta è, ma come fare allora ad essere responsabili? Dopo che abbiamo visto cosa vuol dire, un po' in fretta, essere responsabili, come fare ad essere responsabili? Ecco, la proposta cristiana dice che c'è una distinzione tra le modalità cosiddette artificiali, cioè tra il ricorso a strumenti che impediscono la trasmissione della vita o che tentano di impedire la trasmissione della vita, si chiamano mezzi anticoncezionali, e il rispetto di ciò che Dio ha deciso, ha stabilito, quando ha voluto che la capacità di trasmettere la vita sia ciclica, si presenti ritmicamente e si presenti soltanto un giorno o due ogni ciclo di fecondità. Dio sta. E che oggi è possibile ad ogni uomo e ad ogni donna che si amano, che sono coniugati, che sono sposati, conoscere, accertare questa naturale, ciclica, fecondità, e quindi che possono armonizzare l'espressione del loro amore con un rapporto sessuale, con la capacità procreativa, con la responsabilità procreativa e con quei motivi che i documenti citati hanno ricordato. Ecco, vi dirò che questo discorso risulta strano, perché non lo facciamo mai. I fidanzati, anche qui a Vicomoscano, ma queste cose, interrogati i fidanzati che sono quasi tutti conviventi, che vengono agli incontri di preparazione del matrimonio con i figli, con uno o due figli, interrogati, ma voi sapevate tutto questo? Nulla. Uno o due ha alzato la mano. Nulla. E cioè siamo nel 2015 e sotto i ponti ne è passata di acqua da quando nel 1930 si cominciò a conoscere un po' questo mirabile processo voluto da Dio, che è quello che presiede la trasmissione della vita, e noi siamo nel 2015 e loro sanno nulla. E quindi la proposta cristiana come si fa a farla e come fa a essere capita e accolta se non si sa nulla? È un'opera, secondo me, di promozione umana, al di là delle critiche che hanno fatto a questa proposta, che in certo mondo o del nord della Germania, in certe aree del mondo si dice che non sta in piedi, non va bene, è impraticabile, è innaturale, tutti questi aggettivi che poi vengono riciclati dai giornali. È una proposta che promuove l'uomo e la donna e l'accoglienza della vita. Non c'è ombra di dubbio, o certo impegnativa, è meno impegnativo comprare un anticoncezionale, ma la domanda è: quali sono gli effetti sulla nostra persona, sulla nostra coppia, sulla nostra sessualità, sulla nostra comunione coniugale, da ricorso a un contraccettivo o da la scelta di armonizzare la nostra vita e anche il gesto che esprime la comunione coniugale con la naturale ciclica fertilità e quindi fecondità voluta da Dio? Ecco, io ho qui due pagine su quali sono gli effetti positivi e negativi, ma non c'è tempo. Ma non c'è ombra di dubbio che la promozione della persona umana, il rispetto della persona umana, la promozione della comunione coniugale, la promozione della gioia della comunione coniugale viene dalla scelta che la proposta, di ciò che la proposta cristiana fa, certo da tutta la proposta cristiana: riconnessione tra comunione coniugale e figlio, superamento dello schema funzionalistico, il figlio è una variante, oggi si dice, o il figlio è lo scopo, come fine primario del matrimonio, e il ritrovamento di questa comunione, ritrovamento della disponibilità ad accogliere incondizionatamente il frutto della nostra comunione, sempre e comunque. Santa Caterina da Siena era la 24esima, mi pare, tanto per dire sempre, dopo non si augura nessuno di avere 24 figli, però sempre, c'è sempre un posto a tavola in più, per usare un'immagine. E poi, però, dentro questa disponibilità incondizionata ad accogliere, c'è la responsabilità voluta da Dio di un uomo e di una donna, che devono mettersi nella mente e nel cuore che il frutto del loro amore espresso con quel gesto è una persona umana che appartiene a Dio. E di fronte al mistero di una persona umana che appartiene a Dio non si può essere sconsiderati, irresponsabili. Si deve essere responsabili. E l'ultimo è quello delle modalità con cui essere responsabili.